Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2021 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Grazie, saluto tutti gli intervenuti per commentare i nostri risultati che sono stati appena approvati un quarto d'ora fa dal nostro consiglio di amministrazione. Avete probabilmente già visto anche il comunicato che abbiamo lanciato durante il consiglio stesso. Sono risultati semestrali che noi qualifichiamo come decisamente buoni e che mostrano tassi di crescita buoni sia rispetto allo stesso periodo dell'anno passato che rispetto ai dati del primo semestre del 2019. Perché parliamo anche del 2019? Ma non c'è nulla di particolare, era solo l'intendimento di dare a tutti la sensazione esatta di quanto è stato il prodotto, ma anche l'impegno che ci ha visto attraversare la vicenda del Covid, e che quindi partiva già con il 2019. 2019 che era stato toccato in maniera meno grave, 2020 che è stato toccato in termini di attività in maniera un po' più sostanziosa, ma sempre con una continuità di risultati che spero potrete apprezzare quando con il dottor Venier che è qui e che ci aiuterà nella valutazione, sentirete quali sono le specifiche gli specifici elementi che hanno traguardato il primo semestre del 2021. A livello di EBITDA, i risultati del primo semestre hanno avuto questa caratterizzazione. L'EBITDA è stato di una crescita di 58 milioni con un più 10,4% rispetto al primo semestre del 2020. Se andassimo a guardare il confronto anche col 2019 avremmo un valore anche superiore. In crescita anche l'EBIT in maniera significativa con più 48 milioni, con una variazione del 16,2% rispetto sempre al primo semestre 2020. Se l'avessimo fatto anche sul 19 sarebbe stato un 19% di crescita. Per quello che riguarda l'utile netto post minorities, abbiamo avuto una crescita di 50 milioni con una variazione del 30% rispetto al semestre corrispondente del 2020. Se l'avessimo fatto sul 19 avreste avuto una crescita percentuale del 30,1% rispetto al primo semestre appunto del 19. Direi quindi una sfilza di buone notizie, di buoni risultati, ma soprattutto una grande omogeneità anche nella discesa lungo il conto economico del risultato che abbiamo maturato. Per quello che riguarda il cash flow, la generazione di cassa è stata di 270 milioni, andando a ridurre il debito finanziario, lo voglio segnare bene, sotto i 3 miliardi, esattamente a 2,95 miliardi di euro. Questa è la nostra posizione debitoria. Sì. Si tratta quindi di una performance molto positiva anche nel secondo trimestre, come era già stata quella del primo trimestre che avevamo già illustrato. Il consiglio di amministrazione li ha ovviamente approvati con soddisfazione, tenuto anche conto della buona performance che hanno registrato tutti i business, che poi il dottor Venier vi racconterà meglio, ma tenendo fede a quella che è una strategia di crescita molto lineare, ma molto solida, e che ha pagato anche questa volta, perché anche nell'anno del Covid, come prima ho ricordato, abbiamo visto non interrompersi il nostro percorso di crescita, seppur con effetti, diciamo, che hanno impattato rispetto agli altri 2 anni considerati. Con questi risultati abbiamo abbiamo anche potuto, come sentirete, perseguire alcune opportunità di crescita esterna e quindi anche questo ha dato il suo contributo e lo sta dando, mi permetto subito di dare questa precisazione perché alcune delle operazioni che abbiamo trattato e definito o stiamo definendo sono, diciamo, sicuramente del primo semestre, ma anche per quelle che sono gli ultimi adempimenti di sottoscrizione dei contratti, c'è qualcosa che è stato definito ma non è ancora formalizzato pienamente. E quindi farò ricorso a una copertura dei nomi di quelle realtà che abbiamo affrontato e che non sono oggi esibibili per il motivo burocratico che vi ho appena accennato. A pagina 2 vediamo che la buona crescita dell'EBITDA, che prima ho collocato a 58 milioni in questi primi 6 mesi, è stata sostenuta appunto dalla crescita organica per 24 milioni, da un primissimo contributo di un'operazione definita completamente nell'ambito dell'M&A con un apporto di 3 milioni e mezzo, e a questo naturalmente si affiancano anche i risultati del recupero degli impatti connessi al Covid che hanno portato sul semestre 30 milioni di ulteriore risultato. Direi quindi che è piuttosto ben confermato il nostro modello di crescita e senza voler anticipare elementi che riguardano la descrizione dell'andamento specifico dei diversi settori operativi, credo che si possa marcare come intanto in termini generali la crescita organica ha toccato soprattutto le attività libero mercato e quindi l'energy grazie all'espansione dei servizi a valore aggiunto che sono derivanti dalle nuove normative sul 110% dell'ecobonus e all'aumento di quasi 35.000 clienti energy nel periodo. Nel primo semestre abbiamo anche vinto per 70.000 clienti a maggior tutela la prima gara che è stata indetta su questo segmento di clientela. Passando alla seconda realtà del nostro portafoglio che tratta appunto in condizioni di libero mercato, possiamo vedere che sul trattamento dei rifiuti abbiamo avuto un aumento di oltre il 10% dei volumi dei rifiuti industriali, i prezzi sono rimasti peraltro abbastanza stabili o in qualche caso soltanto in crescita e credo che vada in questo quadro in particolare sottolineato il risultato molto positivo della società Aliplast nell'ambito della struttura di Air Ambiente. Anche l'M&A ha dato un contributo di 3 milioni e mezzo grazie alle operazioni nel waste che sono state, diciamo, definite recentemente. La prima, addirittura dal 1 di gennaio del 2021, è il caso di una società che si chiama Recicla, e appunto ha avuto l'operazione un effetto retroattivo al 1 gennaio, poi ne è seguita un'altra. Recicla è nell'area friulana del nostro territorio, ne è seguita un'altra poi con la società SEA di cui possediamo il 31% e anche questa è stata pienamente definita, siamo anche già presenti nel consiglio di amministrazione. L'EBITDA ci vedrà comunque anche in questa seconda realtà crescere fino al 100% nell'arco di tempo fino al 2023, quindi verrà completata per tappe. Una terza operazione sempre nel mondo dell'ambiente e sempre nel mondo dell'ambiente per i rifiuti industriali contribuirà solo nel secondo H, quindi dopo il semestre che stiamo considerando, ma fa parte di un'operazione che ha una filosofia interna, una motivazione del tutto analoga nelle tre fattispecie. Qui siamo invece nel Veneto e quindi con questo chiuderemo un cerchio di rafforzamento attorno alle nostre preesistenti strutture con tre diciamo, regioni nelle quali eravamo convinti di poter migliorare il nostro presidio del mercato. Sempre nel secondo sempre nel semestre che abbiamo appena consuntivato, avremo il contributo anche di un'acquisizione che abbiamo definito nel settore dell'energy, una realtà più lontana, cioè in Abruzzo, che ci porterà 20.000 clienti e che dovrebbe rafforzare la nostra presenza anche in, appunto, nei territori che erano di confine rispetto alla nostra precedente distribuzione della presenza. In sostanza, quindi, il nostro movimento costante nella ricerca di opportunità nell'M&A ci ha visto integrare o mettere le condizioni per poter a breve integrare 3 opportunità nel waste e 2 nel mondo dell'energy, quindi le 2 aree, diciamo, liberalizzate. Per quello che riguarda specificamente la parte waste, quando saremo a regime con tutte e 3, c'è da segnalare che queste porteranno un EBITDA complessivo di 20 milioni all'anno, con un valore negoziato che è stato fissato, comprensivo di tutte e 3, a 123 milioni. Per quello che riguarda, vi dicevo, la prospettiva di copertura territoriale e l'esigenza di rafforzare l'assetto impiantistico, le 3 aziende si presentano come fortemente sinergiche, 2 di loro sono anche abbastanza vicine dal punto di vista territoriale, per estrarre buone economie di scala attese in termini di sinergie attorno al 20% dell'EBITDA sopra citato. In corso è anche, vi dicevo, la conclusione di queste 2 operazioni sul versante, diciamo, commerciale, che rappresenta la possibilità di espansione del territorio fin qui presidiato. Una in Abruzzo e l'altra in altra località, appunto, di cui non posso rendere esplicito il nome perché credo che sia soltanto domani che si saprà formalmente la chiusura dell'operazione. A parte questo aspetto sulla confidenzialità di 2 delle operazioni, una nel waste e una nell'energy, direi che il resto è tutto assolutamente chiaro e assolutamente coerente con la nostra strategia, e lo sentirete ancora di più adesso da Venier, che ci dirà l'impatto nei diversi settori che le operazioni che abbiamo messo in campo e la crescita organica hanno avuto con riferimento al nostro complessivo portafoglio.
Grazie, buonasera anche da parte mia. Se ci spostiamo a pagina 4 della presentazione, si vede immediatamente quello che è il contributo che è derivato in questo primo semestre dalle diverse aree di business. Certamente marca un risultato significativo l'area energy, che cresce di 31 milioni, come si può vedere. A questo risultato, come esamineremo tra poco, hanno contribuito diversi fattori, non c'è stato un unico elemento che ne ha, diciamo, alimentato la crescita, ma è la composizione di 3-4 elementi che si ritrovano all'interno delle attività di questo perimetro. Per quanto riguarda poi il mondo del waste, il rimbalzo è molto importante, si vede, ci sono anche qui 21 milioni di crescita che derivano, come veniva citato poco fa dal Presidente, da una crescita forte sul fronte dei volumi, da una ottima performance della parte di riciclo, del riciclo dei rifiuti, e in questo annovero certamente sia la già citata Aliplast, sia l'attività nel biometano che, grazie ai prezzi a livello di prezzi delle commodities, ha prodotto una redditività aggiuntiva. In ulteriore crescita, per quanto limitata, ma un paio di milioni, le altre attività che ricomprendono primariamente, come sappiamo, l'illuminazione pubblica, più un po' di attività nelle telecomunicazioni, ma questo risultato è ascrivibile integralmente all'illuminazione pubblica, che l'anno scorso aveva sofferto particolarmente per il lockdown e quindi il fermo dei lavori nei processi di ammodernamento delle reti di illuminazione, mentre stabile il risultato, direi in leggera crescita sull'anno scorso, quello delle reti, in particolare per il mondo delle reti energia e del ciclo idrico. Ora, fatta questa carrellata che, come vedete, marca delle crescite importanti in doppia cifra su tre delle nostre aree, vado un attimo a descrivervi quelle che sono le componenti. Parto da quella più stabile, più tradizionalmente più diciamo resiliente su questo fronte, che è quella dell'area delle reti. Qui, come vedete, abbiamo una stabilità di performance sul primo semestre della distribuzione elettrica, mentre una crescita nella distribuzione gas, nella distribuzione gas per 3,3 milioni. Questa crescita nella distribuzione gas è ascrivibile fondamentalmente a due fattori: un po' di miglioramento di efficienza il contributo che è venuto dall'aggiornamento della regolazione sui certificati bianchi, ma anche qualche segnale positivo che ritroviamo anche nel mondo dell'idrico a livello di nuove connessioni, nuovi allacciamenti. Quindi segno che se da un lato si ha una crescita di domanda di questi servizi collegata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, dall'altra abbiamo un segnale positivo che viene anche dalle attività produttive, poiché una parte di queste richieste da quell'ambito derivano, e quindi segno che, come poi ritroveremo anche successivamente, l'attività industriale si sta muovendo su un percorso, almeno in questi territori, su un percorso di ripresa sostenuta. Nel mondo dell'idrico abbiamo un risultato sostanzialmente in linea, qui di nuovo c'è l'effetto combinato dei maggiori costi che vi avevo già citato in chiusura trimestrale sullo smaltimento fanghi e sul prezzo dell'energia elettrica, dall'altra compensati da efficienze e domande di allacciamento che in questo caso hanno contribuito per maggiori domande di allacciamento e lavori che hanno contribuito per 1,8 milioni. Bene, buona la performance del district heating, cioè del teleriscaldamento, anche qui grazie a una migliore termicità che abbiamo avuto nel primo semestre rispetto all'anno precedente, che quindi ha dato un contributo di poco più di 1 milione di euro, e la parte restante, circa una mezza milionata, di nuovo da interventi di efficientamento. Qui stiamo facendo un grosso lavoro sulla, uso una brutta espressione, smartizzazione dei sistemi di teleriscaldamento, ma che stiamo vedendo che sta dando degli ottimi risultati, anche perché in questo caso, essendoci una variabile aggiuntiva che è quella della temperatura, si riesce a costruire dei pattern di ottimizzazione più efficienti. Direi quindi buoni segnali di ripresa dalla domanda di allacciamenti e di lavori, buoni segnali anche sul fronte degli indicatori di efficienza. Passiamo poi al mondo dell'energy. Ecco, qui come vedete ci sono tre categorie di ambiti. La prima è legata al gas supply. Sul fronte della fornitura gas abbiamo avuto maggiori volumi per la migliore termicità, di questo avevamo già dato conto in trimestrale. Anche il mese di aprile e maggio, come ricorderete, sono stati termicamente più freddi dell'anno precedente, e questo ha dato sicuramente un impulso alle vendite, ovviamente combinato con una certa ripresa generalizzata sui volumi. Abbiamo avuto anche buone marginalità, marginalità in miglioramento. Come sapete, dal 1° di aprile beneficiamo delle forniture del TAP, abbiamo fatto delle ottimizzazioni nella parte della gestione di portafoglio del gas, che ci hanno dato un buon beneficio. Terzo elemento, sempre sulla parte supply gas, è derivato nei confronti dell'anno scorso dal contributo che ci è venuto dai lotti dei mercati di ultima istanza e dai buoni esiti delle gare Consip a cui abbiamo partecipato. Dal punto di vista invece dell'altra colonnina grande che spicca, è la colonnina dei cosiddetti servizi energia e servizi a valore aggiunto. Questi 15 milioni e 6 ve li divido in questo modo: 14 milioni di maggiore redditività sono venuti dalle attività nella gestione dei servizi energia, in particolare trainati dagli interventi collegati agli incentivi, il super ecobonus e il bonus facciate che sono stati, diciamo, introdotti dal governo tra il 2020 e il 2021 e che hanno dato una buona spinta, anzi un'ottima spinta alla nostra società controllata, che è dedicata a questo business, che è già di per sé una realtà piuttosto importante e quindi era già strutturata e in grado di, come si dice, cavalcare quest'onda. Dall'altro lato abbiamo avuto un contributo, mi piace sottolinearlo, anche se la dimensione non è eclatante, ovviamente non è in doppia cifra, ma è il contributo che ci deriva di oltre 1,5 milioni, che ci è derivato dalla vendita di servizi a valore aggiunto che, come sapete, abbiamo lanciato e progressivamente arricchito con l'ultima arrivata, ovvero l'offerta delle installazioni fotovoltaiche, che ci sta dando ottimi riscontri. Qui si vedono già i primi segnali di una buona redditività su quelli che sono, diciamo, i servizi che intorno alla commodity. Poi il meno 12 milioni è l'effetto dei minori ricavi derivati dal mercato, i servizi di dispacciamento, che, come ricorderete, l'anno scorso rappresentavano l'altro lato della medaglia di una forte flessione sulla domanda nella rete e che avevano richiesto un grande sostegno, un grande supporto da parte di queste centrali nel corso soprattutto dei mesi di marzo, aprile, maggio. Ovviamente quest'anno, in un contesto di domanda diversa, di equilibrio della rete diversa, vi è stata meno esigenza di questi servizi e quindi nel confronto primo semestre evidenziamo questa variazione. Come diceva prima il Presidente, peraltro sempre in un contesto generale, abbiamo ieri completato l'acquisizione di una società in Abruzzo che opera prevalentemente nel mercato della vendita gas, che si chiama Ecogas, azienda che porta in dote circa 22.000 clienti e che assume per noi un significato importante, in quanto in Abruzzo eravamo già presenti con quasi 90.000 clienti. Con questi 22.000 clienti arriviamo a oltre 110.000, un portafoglio di 110.000 clienti gas più qualche migliaio di clienti elettrici, che consolidano quindi da un lato l'opportunità del cross-selling che ci ha caratterizzato in questi ultimi 10 anni, ma dall'altro, in termini di dimensione della customer base su quella specifica regione, consolidiamo la terza posizione, anche se siamo a un'incollatura dal secondo in graduatoria. E quindi, per quanto non sia dimensionalmente eclatante, strategicamente va a coprire un pezzo di quella regione che ci consente quindi di avere una copertura e un presidio anche attraverso i 12 sportelli di cui dispone, molto efficace su quel territorio. Direi che su questo non ho molto da aggiungere, se non per ricordare che, come veniva fatto all'inizio, che anche questo semestre abbiamo, diciamo, infilato una crescita netta dei nostri clienti di circa 35.000 clienti, a cui da oggi si aggiungono i 22.000 che ho appena citato. Se poi ci muoviamo sul mondo del waste, quindi dei rifiuti, qui che cosa abbiamo? Qui le colonnine sono un po' di più e meritano un commento un po' più puntuale. Innanzitutto, sul mondo dei servizi di raccolta abbiamo avuto una performance in leggera crescita. Qui la determinante primaria è data dalla valorizzazione del materiale riciclato, ovvero raccolto separatamente, in particolare la carta e il vetro, che così come tante altre commodity in questo semestre hanno vissuto una dinamica in forte crescita. Dall'altra parte, come vedete, spicca il risultato di Aliplast in crescita di 4 milioni rispetto a quello dell'anno scorso. Qua questa performance è guidata da un lato dai volumi. Oggi noi abbiamo una crescita che è di oltre il 20% dei volumi rispetto al 2020, ma ciò che per noi è più confortante, di più 10% rispetto ai volumi del 2019, segno che non solo si è recuperata, diciamo, la flessione dello scorso anno, ma si è marcato quello sviluppo a cui stiamo guardando ormai da alcuni anni e per il quale nel 2019 e 2018 avevamo fatto già importanti investimenti, soprattutto sulla filiera del PET. Dall'altra parte abbiamo anche un buon segnale di crescita organica, in questo caso nuovamente ritroviamo sia la dimensione dei volumi, la divisione rifiuti industriali in particolare ha registrato una crescita di circa 100.000 tonnellate che, come dicevo, a parte un piccolo contributo che è venuto dall'acquisizione Recicla, è stato dettato essenzialmente da un ampliamento del mercato servito. Dall'altro abbiamo anche avuto un buon riscontro sul fronte dei prezzi che continuano ad essere, come potremmo dire, dei prezzi di soddisfazione. Le 3 milioni e mezzo del contributo di Recicla vi ho già detto, rimangono i 6 milioni finali che sono in parte l'effetto di recupero sui prezzi dei vettori energetici. L'anno scorso, come ricordate, il prezzo dell'energia elettrica era crollato a 40 euro megawattora, il prezzo del gas ha viaggiato per molte settimane a 9-10 euro cent al metro cubo, di questo ovviamente avevamo sofferto, pur mantenendo i volumi costanti. Quest'anno ovviamente prendiamo la ripresa, così come prendiamo la ripresa di alcune matrici di rifiuti, a cominciare da quelle degli urbani, che sono in crescita del 4-5% nel nostro territorio, proprio quale conseguenza della, diciamo, dinamica economica che recupera gli effetti dello scorso anno. Direi che fondamentalmente, come vedete, ci sono tutti i presidi di questo business, hanno garantito una crescita rispetto all'anno scorso, mettendosi alle spalle un anno complicato e registrando, come dicevamo, una crescita di oltre 20 milioni. Prima di passare la parola al dottor Moroni, volevo poi chiudere su altri due temi a noi cari. La continua limatura e azione che cerchiamo di fare per ridurre il costo del debito, in questo caso siamo arrivati a un 2,8%, limando circa uno 0,3-0,4 rispetto alla chiusura del 2020, grazie a quell'operazione di buyback di circa 50 milioni che abbiamo operato in particolare uno dei bond che abbiamo sul mercato, che è con scadenza 2028. E questo è stato possibile anche grazie al contesto di mercato. Rimatto ancora un pochino il tax rate al 26,7, che è 2 punti percentuali inferiore a quello del 2019, mentre è molto buona, come veniva ricordato prima, la crescita degli earning per share, anche, diciamo, escludendo l'effetto derivante dall'affrancamento degli avviamenti che in termini netti, le partite straordinarie in termini netti pesano per circa 24 milioni, rimangono 13 euro cent per azione, in crescita appunto di un 15-16% rispetto al dato del 19 e del 20. Lascio poi a Luca commentare tutto il mondo della parte finanziaria, che devo dire ci ha dato un riscontro altrettanto, diciamo, soddisfacente di rilievo, così come quello della parte economica.
Grazie, buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare con la parte finanziaria pura, lasciatemi dire che credo sia importante e significativo sottolineare come il 63% dell'EBITDA, della crescita dell'EBITDA, si sia trasformato e trasferito direttamente sulla crescita del nostro utile prima di questi special item. special item che sono già stati anticipati, raccontati dal dottor Venier, derivano dalle due operazioni straordinarie che abbiamo posto in essere, quella del riallineamento degli avviamenti fiscali ai valori civilistici, che ci ha permesso di, con il pagamento dell'imposta sostitutiva, di ottenere un plusvalore di circa 50 milioni, compensato in parte dagli oneri che abbiamo pagato per riacquistare parte del bond che abbiamo sul mercato. Dal punto di vista finanziario i risultati sono sotto gli occhi di tutti e continuano a essere molto positivi. Continuano a essere molto positivi in termini di gestione del circolante, qui il numero che viene rappresentato a pagina 9 in realtà va scomposto, il valore di cassa aggiuntiva che noi abbiamo ricevuto dal mondo del credito è intorno a 60 milioni, quindi continua questa positività nella gestione dei nostri crediti, nella gestione proattiva dei nostri crediti, compensata da una ventina di milioni di effetto sui debiti, per minori debiti. Le altre partite sono contabili e attengono ai dividendi che poi siamo andati a pagare nel mese di luglio prevalentemente. Quindi una gestione dei flussi molto positiva che ci ha permesso di continuare un deleveraging della società. Siamo a 2.5 volte il rapporto dell'indebitamento su EBITDA e questo ci permette di avere quella flessibilità finanziaria per affrontare i prossimi 6 mesi con una certa tranquillità. Degno di nota credo sia l'upgrade ricevuto da Standard & Poor's con la BBB+, e quindi l'upgrade di un notch e Outlook stabile, che ha confermato il percorso fatto appunto nell'incremento dei flussi di cassa e il miglioramento delle metriche di credito degli ultimi anni. Abbiamo anche ottenuto, dopo un assessment, il rating ESG da parte di Standard & Poor's con un ottimo risultato, perché abbiamo ottenuto un risultato di 81 punti su 100 che ci posiziona come la migliore multi-utility in Europa. Che sarà ovviamente utile per le prossime emissioni obbligazionarie. Restituisco la parola al Presidente.
Ma intanto credo di poter dire che rimane soltanto da marcare con un paio di sottolineature quella che è un po' l'ossatura delle cose che abbiamo raccontato. Non abbiamo altri conigli nel cappello, come si diceva, questa è l'effettiva realtà, ma mi piace sposarla sempre con la logica dei 3 anni, perché è un periodo che così non avevamo mai avuto in termini di complessità e di difficoltà. Quindi forse una riflessione sul valore anche proprio aziendale di questi risultati rispetto al contesto credo che sia giusta, anche verso tutta la popolazione aziendale che ci ha creduto e ha continuato a pedalare. Questi risultati marcano anche qualche elemento che abbiamo voluto mettere anche nella presentazione che avete ricevuto. A pagina 10 vedete come l'andamento della crescita nei primi semestri di ciascuno degli ultimi anni, ma in numero elevato, abbiano segnalato intanto la continuità della crescita, ma questo direi che è una scoperta quasi scontata, ma hanno segnato nel caso del 2021, sempre nel primo semestre, un risultato che è secondo soltanto a uno degli anni precedenti, nel quale avevamo fatto un'operazione su una quotata che ovviamente aveva dimensioni molto più importanti di quello che potevamo fare con le altre opportunità di questo periodo. Come vedete però i nostri 58 milioni, lo voglio ricordare, insomma, si collocano bene e sono ancora la dimostrazione che abbiamo fatto tutto quello che era oggettivamente credibile. Il consolidamento nei settori frammentati e liberalizzati certamente rappresenta, per ciò che riguarda l'M&A, un'area di nostra continua attenzione e continuerà anche in futuro, come avete già sentito, con operazioni già messe in campo se non completate. Avete certamente colto anche dalle cose che diceva Venier la veloce capacità di adattarsi anche a novità dal punto di vista del portafoglio, come è stata quella che abbiamo concentrato su una delle regioni dove siamo più presenti, anche in materia di sostenibilità ambientale, andando a scoprire con velocità un mercato nuovo come quello dell'ecobonus, che sta effettivamente marcando in modo significativo la nostra attività del periodo. Direi che queste sono tutte le cose che volevamo dirvi. Forse ci siamo dimenticati di due fattori che continueranno a condizionare il nostro modo di operare. Uno, ci dobbiamo preparare bene a proseguire il filotto sulle gare che abbiamo iniziato positivamente nell'anno trascorso, sia con riguardo ai settori che abbiamo citato, ma anche con riguardo al rinnovo delle concessioni. E l'altro è che direi il percorso che abbiamo fatto ci dà molta serenità nell'affrontare temi nuovi e anche temi come l'ultimo che ha ricordato Moroni a proposito dei riconoscimenti che ci ha dato recentemente Standard & Poor's, che sono fondamentali anche in termini di reputazione per continuare il nostro programma. Io credo che questo sia tutto e sentiamo da voi se avete delle domande che ci farebbero piacere. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente e in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Avevo due o tre domande. La prima è sul contesto regolatorio. ARERA ha pubblicato il primo documento di consultazione sul regulatory WACC nel prossimo periodo regolatorio e anche ha pubblicato il secondo documento di consultazione sul consultation document sul Urban Waste Collection. Mi piacerebbe avere un commento dalla società di come hanno letto questi documenti e come possono contribuire o no all'espansione infrastrutturale che sicuramente l'Italia ha bisogno. La seconda domanda era collegata alla. Mi ha stupito molto il contributo di quello che voi chiamate energy efficiency, no? Secondo me la domanda qua dove pensate che può atterrare il contributo di questa attività durante l'anno 2021 e che se questo si può consolidare come un vettore di crescita strutturale per la società. La terza domanda è anche ho visto un forte contributo del networking capital durante la prima metà dell'anno. Ci potete spiegare le managerial decision or actions che sono dietro questo contributo forte del networking capital alla crescita dell'operating cash flow. E la ultima domanda è sul recovery fund e il possibile contributo aggiuntivo al vostro business plan di queste European Helicopter Money. Se ci potete fornire qualche dettaglio dei progetti che avete presentato e se vedete come un scenario realistico uno nel quale ci sia additional upside di queste recovery fund. Grazie.
Allora, vado per ordine con le tue domande. Allora, rispetto al primo documento di consultazione sull'UACC, lo dico con franchezza, mi è sembrato un po' severo. Mi riconosco, prendo, visto che me l'hai posta tu la domanda, mi riconosco abbastanza sulla lettura e l'interpretazione che avete fatto voi di Mediobanca in termini di range. Continuo ad essere fiducioso che si possa arrivare a un intervento che sta nella parte bassa del range. Le ragioni le ho già espresse in altre situazioni. Penso che proprio rifacendomi alla considerazione sul particolare periodo che stiamo attraversando, sul fabbisogno di investimenti che ci sono in infrastrutture, sul fatto che dobbiamo considerare gli ultimi 12 mesi e probabilmente anche i prossimi 6 mesi almeno come una fase molto particolare che dal mio punto di vista non dovrebbe condizionare scelte che invece guardano un orizzonte probabilmente di 6 anni, anche se è ipotizzato un interim period a 3 anni, un update a 3 anni. Molte considerazioni noi le abbiamo fatte, peraltro il documento di ARERA riconosce che sono arrivati i contributi dalle società, adesso ci stiamo preparando a commentare tutti i singoli aspetti del documento di consultazione. Spero e conto su un po' di ottimismo anche rispetto a questi elementi che magari sono un po' meno tecnici dal punto di vista rigoroso, ma che danno un colore anche di pragmatismo all'interno del contesto. Dal punto di vista del documento sui rifiuti, sappiamo che ci toglieremo tutti i dubbi molto presto, perché l'intenzione dell'autorità è uscire con le delibere a breve. La lettura che ne facciamo è una lettura simile a quella non ci sono grandi novità rispetto al documento precedente, è sempre una lettura positiva. Siamo molto interessati a capire come lavorerà questo meccanismo di identificazione da parte delle regioni degli impianti essenziali, che poi mi sembra sottenda a questa logica di regolazione asimmetrica. Così come vogliamo capire bene, abbiamo per questo offerto le nostre considerazioni su tutta la tematica dei compostaggi all'interno del perimetro. In termini di business, è una regolazione che comunque dovrebbe dare, come abbiamo detto in altre occasioni, quella stabilità e quella visibilità per i prossimi anni, quella stabilità anche nel senso di riconoscimento, di strutturazione di una tariffa di smaltimento in un modo che qui in Emilia Romagna già da tempo avevamo, ma qui la assimila e la rende coerente anche l'approccio degli altri servizi, e in questo senso non possiamo che avere dei vantaggi, ma soprattutto questa migliore visibilità dovrebbe in qualche modo anche aiutare qualche intervento di sviluppo, ovviamente associato ad alcuni degli interventi che sono previsti all'interno del PNRR, sia in termini di incentivi inteso di sostegno agli investimenti, per esempio tutti quelli relativi al biometano, tutti quelli relativi allo sviluppo di soluzioni smart nei sistemi di raccolta, all'infrastrutturazione di alcune delle attività che non riguarderà in questo caso strettamente l'Emilia Romagna o il Veneto o il Friuli dove siamo presenti, ma certamente un bacino più ampio, anche regioni come la Toscana, dove obiettivamente noi siamo molto presenti con i rifiuti industriali, ma che è tutt'altro che infrastrutturata dal punto di vista della gestione dei rifiuti urbani. Allora, il tema dell'efficienza energetica, come dicevo, efficienza energetica, come si chiama, intervento di super ecobonus e di incentivi, qui come dicevo per noi non è, come si dice, un'invenzione dell'ultimo minuto. Come diceva il Presidente, abbiamo saputo cogliere un'opportunità, ma abbiamo potuto coglierla perché abbiamo da anni ormai una società con oltre 200 dipendenti che opera in questo business al servizio della pubblica amministrazione e dei privati, dalle attività di cogenerazione industriale all'attività di efficientamento energetico negli impianti produttivi all'attività di gestione del servizio energia per la pubblica amministrazione. È chiaro che con un'infrastruttura di questo tipo, quando è arrivata l'opportunità, e operando ovviamente sul mercato dei condomini da tantissimi anni, quando è arrivata questa opportunità, soprattutto concentrata sulla parte condomini, avevamo una struttura e abbiamo sviluppato il mercato. Oggi gestiamo un portafoglio, di contratti di oltre 300 unità. Il contributo che è arrivato nel primo semestre, come dicevo, di circa 14 milioni, contiamo di raddoppiarlo sicuramente nel secondo semestre, anzi, se possibile, anche qualcosina in più. Ovviamente questo ci pone, e qui mi collego al tema della posizione finanziaria netta, ci determinerà degli effetti, perché per quanto abbiamo già cominciato a fare delle cessioni, abbiamo già ceduto quasi 55 milioni, anzi oltre 55 milioni di euro di crediti fiscali, è ovvio che ampliandosi nel secondo semestre il volume di attività, arriveremo alla fine dell'anno in cui ovviamente una parte di impatto finanziario ce l'abbiamo, nelle nostre valutazioni dovremmo riuscire a contenerlo in 50-80 milioni e quindi questo è, diciamo, uno degli elementi che andrò a riprendere nel commentare Working Capital e PFN. Quindi è un'opportunità, può essere un'opportunità stabile. Noi ovviamente ci contiamo, ma molto dipende anche da qual è l'orizzonte temporale che verrà dato a questi meccanismi incentivanti. Per ora mi sento di dire che il 21 è ormai praticamente già tutto contrattualizzato, anche in relazione alla nostra capacità di governo di questi cantieri e di questi flussi finanziari. Il 22 abbiamo già cominciato a lavorarci in termini di portafoglio, siccome mi pare che non sia in discussione la proroga di questi incentivi sul 2022, contiamo di replicare il risultato che stiamo facendo nel 21. Sul 2023 lì dovrebbe esserci uno sbalzo fino a giugno, con eventuali piccole code nella seconda parte dell'anno, quindi lì adesso dovremo andare a vedere come va a concludersi il percorso, essendo che questo intervento è anche ricompreso all'interno del PNRR. Però per noi è molto importante perché anche consolida un ruolo all'interno del segmento dei condomini che non è fatto solo di interventi di manutenzione straordinaria, ma per noi per anni ha rappresentato un ambito di attività in cui facevamo tutta una serie di altri interventi proprio sul fronte della pura gestione energia. Networking capital. Allora, sì, qui stiamo lavorando, come diceva Luca prima, direi che se dobbiamo scorporare di quella differenziale di 160 milioni che abbiamo sul networking capital, la parte core, sono questi 40 milioni netti che abbiamo di miglioramento, che sono fatti da 60 milioni di migliori incassi e 20 milioni di minori debiti, questi collegati ovviamente a volumi prezzi. Come sono nati questi 60 milioni? Un po' come avevamo detto l'altra volta, con un'attenta azione di incasso, già nel 2020 vi avevamo sottolineato come eravamo riusciti addirittura a migliorare le percentuali di incasso e vi posso dire che, non so, a fine giugno abbiamo avuto una puntualità di incasso, del 69% puntualità di incasso a scadenza del 69%, che è 4 punti superiore a quella del 2020, che di per sé era un paio di punti superiore a quella del 2019. Quindi incassare più puntualmente, incassare meglio. Che incassare meglio più puntualmente ha dietro tutta la gestione del credit management con tutte le soluzioni e gli interventi di cui abbiamo già avuto modo di parlare in altre occasioni. Come andrà la parte restante dell'anno? Beh, sulla parte restante dell'anno dobbiamo tener conto di un paio di fattori. Il primo è il prezzo delle commodity. Tenete conto che oggi si sta mettendo gas negli stoccaggi a 25, 24, 26 euro cent. Quindi vuol dire che il magazzino che avremo a fine anno ovviamente avrà un valore superiore. probabilmente doppio rispetto a quello dell'anno scorso, visto che lo scorso anno si metteva gas a stoccaggio a circa 14, 15, 10 euro cent al metro cubo. Il secondo è che ovviamente, essendo aumentato molto il prezzo delle commodity, anche i cicli di fatturazione alla fine dell'anno avranno un credito a parità di volume venduto leggermente superiore legato al delta commodity. Il terzo componente è quella che vi ho citato dell'effetto che avremo legato ai crediti fiscali dell'energia. Tutto questo però per dire cosa? Che quello che abbiamo preso come guadagno in questo semestre ci servirà per coprire, sostenere questa evoluzione che è un'evoluzione naturale di mercato e quindi senza contraccolpi rispetto alla solidità del nostro balance sheet. PNRR. Sul PNRR sì, confermo, come avevo fatto l'altra volta, stiamo lavorando, abbiamo lavorato, abbiamo presentato dei progetti. Credo che il passaggio chiave in questo momento per capire quanto e come riusciremo a beneficiare o essere parte dei benefici lo scopriremo non appena, immagino a settembre, ci verranno svelate le regole con le quali verranno fatti i bandi per selezionare i progetti e gli investimenti. Da questo punto di vista credo che una riflessione la faremo in maniera profonda, a parte qualche quiquin che però non è particolarmente impattante, una riflessione attenta la faremo nel corso del Q3 e Q4 di quest'anno nell'ambito anche della revisione del piano industriale che poi come di consueto andremo a presentare all'inizio dell'anno prossimo, in modo proprio da misurare quelli che sono gli effetti di alcuni possibili interventi a cui potremmo dare un contributo e che ci possono dare un'ottimizzazione sulla gestione operativa degli asset, piuttosto che altri interventi che possono aiutarci, per esempio nel mondo dell'ambiente e del biometano, piuttosto che eventualmente nella produzione rinnovabili, rafforzare quella che è la nostra presenza in queste attività o addirittura ampliarla un po' di più di quello che avevamo già previsto in precedenza. Io avrei finito la risposta, se ho risposto in modo sufficientemente esaustivo alla domanda.
No, assolutamente, grazie mille, molto utile.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di Stifel, prego.
Sì, buonasera a tutti, grazie per rispondere alle mie domande, alcune anche da parte mia. Innanzitutto, se ci potete dare un po' un outlook su come vedete, diciamo, la sostenibilità nel secondo H dei vari trend di crescita che sono stati evidenziati per il primo, in particolare mi interesserebbe per quanto riguarda il waste, appunto questi aumenti di volumi nel riciclo legati ad Aliplast, e avete menzionato anche una leggera crescita dei prezzi, se questo sarà un driver anche nel secondo H. Poi immagino che on top ovviamente ci sarà il consolidamento delle acquisizioni che avete appena annunciato. Poi per quanto riguarda l'elettricità, guardando anche la slide 6, mi sembra interpretare che a parte, diciamo, il calo dovuto alla power generation e alla condizione mercato negli ancillary services, ci sono stati meno volumi per quanto riguarda la salvaguardia, ma comunque sull'electricity supply c'è stato un impatto positivo di 4 milioni. Quindi mi chiedo qual è il trend anche in termini di margini unitari che c'è stato nel primo H e quale possiamo attenderci nel secondo. E poi per quanto riguarda il gas, avete menzionato appunto, a parte l'impatto della stagione termica, se ci potete dare un'indicazione di quanto sia stato e quanto è stato anche il contributo maggiore da parte del FUI e del default contract, ma avete menzionato anche il beneficio dalla riorganizzazione del portafoglio di supply, quindi il TAP e altri contratti. Quindi se potete darci anche qualche indicazione su quali sono stati questi benefici e la loro sostenibilità nei prossimi quarter. Grazie.
Ma io faccio un ragionamento in termini generali e mi rifaccio alla descrizione che abbiamo fatto all'inizio anche da parte del Presidente. Il risultato dei 58 milioni di euro lo abbiamo fatto, semplifico il ragionamento, per 30 milioni recuperando quelli che erano gli effetti negativi del primo H dello scorso anno e mettendoci sopra altri 28 milioni di crescita. Okay? Questa è la scomposizione. È chiaro che quando guardo al secondo H, i 30 milioni di recupero della pancia non ce li avrò perché non c'era stata una pancia nel secondo H, i 28 milioni di crescita mi aspetto di poterli replicare tranquillamente anche il secondo semestre. Questo per dare una risposta molto generale alla domanda. Poi ovviamente questo con alcune sfumature, no? Naturalmente, perché, e qui vengo seconda alla terza tua domanda, è chiaro che in questo momento io sto considerando nel secondo H un anno termico normale, come lo è stato nel 2020. È chiaro che se fa più caldo o più freddo lì avrò degli effetti. Quanto sono stati questi effetti nel primo H? Certamente sono stati nell'ordine di 5-6 milioni. Okay, quindi i maggiori volumi, poi faccio fatica a distinguere quanto è pura termia e quanto è recupero dei volumi legati a maggiore operatività. Questo non riesco a distinguere perché il cliente è lo stesso, no? Però se devo dire quanto mi ha contribuito la crescita dei volumi che ho avuto nel primo semestre rispetto all'anno prima, i 6 milioni di cui ti ho detto. Okay? È chiaro che questi, se non ho un differenziale termico uguale nel secondo semestre, quelli lì non ce li avrò, ma avrò sicuramente qualche cosa di più da altre parti, okay? Che si consolidano. Quindi, rifacendomi al discorso generale di prima. Seconda cosa, così completo la tua terza domanda, quanto hanno contribuito il FUI e default? Quelli lì hanno contribuito per circa una decina di milioni. La gara del FUI default ce l'avremo nuovamente a settembre, è chiaro che l'esito di quella gara inciderà sulla performance del Q4. Tenendo conto che l'anno scorso nel Q4 ce l'avevo già il FUI default, quindi sono, diciamo, un'analisi di scostamento su questo fronte. Per quanto riguarda poi l'elettricità, sì, sono andati meglio le vendite, sono andate meglio i margini, è vero che abbiamo perso una porzione importante della maggior tutela, ma siamo riusciti a compensarla con marginalità, libero mercato e ottimizzazioni anche sulla parte trading, e questo ci ha consentito di postare quei 3,9 milioni, tenendo conto che l'anno scorso, come ricorderai, avevamo avuto una flessione importante, tutti, il mercato aveva avuto una flessione importante dell'ordine del 12-13% sulle vendite, che ovviamente quest'anno abbiamo recuperato. Ecco, queste mi sembra di poter dire quelli che erano diciamo, i commenti specifici alle tue domande. In termini complessivi vale il ragionamento che ti ho fatto prima, ok? Contiamo di replicare nel secondo semestre tutto quel percorso di sviluppo che abbiamo registrato nel primo, perché con qualche, diciamo, più, qualche elemento più, qualche elemento meno, comunque questo è quello che i forecast che abbiamo fatto oggi ci dicono.
Sì, benissimo. Quindi immagino questo valga anche per il waste, no?
Sì, scusa, ho dimenticato, certamente, in questo momento non abbiamo il portafoglio ordini, per citare l'esempio di Aliplast che è stato citato più volte, il portafoglio ordini oggi non ci dà segnali di flessioni sul passo di sviluppo che avevamo visto, anche il prezzo del polimero vergine in questo momento sta continuando a tenere dei livelli piuttosto elevati, è chiaro che ci sarà una rincorsa della parte riciclata al prezzo del polimero vergine, però diciamo che in qualche modo abbiamo lavorato anche per chiudere i contratti per tutto il resto dell'anno e quindi la redditività sarà particolarmente buona. Poi ripeto, in termini differenziali rispetto all'anno scorso è chiaro che diciamo, l'exploit che vediamo nel primo semestre, nel secondo semestre, pur in presenza di una crescita sostenuta, sarà un po' attenuato perché il secondo semestre dell'anno scorso non è stato buono per quanto riguardava Aliplast, anzi è stata sicuramente nel mondo del waste la prima società a ripartire già dall'ultima settimana di agosto. Lo stesso, ecco, se devo dire, sui volumi sta andando molto bene, stiamo vedendo una crescita di domanda di volumi di rifiuti industriali nell'ordine del 20-30% quest'anno, e quindi quello non è un tema. Ecco, immaginare un'ulteriore crescita dei prezzi, quello forse lo vedo un pochino più complicato. Certamente un consolidamento e non una flessione, un'ulteriore crescita mi sembra un po' più difficile.
Perfetto, chiarissimo, grazie mille.
Ah, ok, poi ovviamente stiamo lavorando costantemente nell'allargare la gamma dei servizi, e queste due nuove acquisizioni, due e mezza, chiamiamole così, che abbiamo effettuato e che andremo a concludere ai primi di settembre, ovviamente ci consentono di fare un'ulteriore ottimizzazione dal punto di vista della copertura geografica del mercato di intercettazione del rifiuto, e devo anche dire qualche competenza specifica sull'ottimizzazione delle uscite.
Grazie.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Kepler Chevreux. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per la call. In realtà direi che le domande hanno già avuto risposta anche le mie da parte vostra. Una precisazione però per quanto riguarda l'M&A nel waste, per la slide 3. In cui si parla di sinergie attese per 25% di incremento dell'EBITDA. Vorrei capire se questo incremento dell'EBITDA rispetto al perimetro che andate ad acquisire stand alone è già incluso nel vostro calcolo dei 20 milioni di euro e quindi del 6,1 di EBITDA calcolato, o se invece questo è ulteriormente da aggiungere. Grazie.
Sì, come diceva il Presidente, l'esecuzione di queste tre acquisizioni, una si è realizzata a giugno, una si realizzerà a settembre, la terza l'abbiamo realizzata come primo step fine aprile, secondo step e terzo step sono previsti nei prossimi due anni, quindi nel 2023 avremo una full contribution dell'EBITDA a 20 milioni a cui si aggiungeranno le sinergie, quindi non sono incluse. Per quanto riguarda il 21 avremo il consolidamento full year di Recicla con circa 7 milioni e mezzo che ci aspettiamo, tra 7 e mezzo e 8, avremo 6 mesi di consolidamento dell'altra acquisizione che andiamo a eseguire a settembre, con un contributo sul semestre di circa 3 milioni e mezzo. Quindi nel 2022 avremo il contributo full year di queste due più l'equity contribution di SEA, che diventerà fully consolidated nel 2023. Più dettagliato di così credo che sia impossibile.
Grazie mille.
Dottor Tommasi Di Vignano, signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Allora, noi tutti vi ringraziamo molto per l'attenzione, ce ne andiamo a casa piuttosto soddisfatti, ma soprattutto dopo domani ce ne andiamo anche in ferie. Auguri a tutti, arrivederci.